Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Fontamara di Ignazio Silone.
Decima puntata.
L'indomani mattina venne da me Maria Rosa, la madre di Berardo. «Hai visto mio figlio?» mi chiese. «Ha dormito in casa tua? Non ho chiuso occhio per aspettarlo». Le sue parole assai mi sorpresero, ma non dissi alla madre quello che mi fecero pensare. La povera vecchia risalì a stento l'intero vicolo e la vidi affacciarsi alla porta di Scarpone per domandare anche a lui se avesse visto Berardo. Più tardi, mentre stavo già mettendo il basto sull'asino, Maria Rosa ripassò di nuovo davanti alla mia porta e mi disse, nell'intento di scolpare il figlio, «Sai, Berardo non è cattivo, ma è nato, povero figlio mio, sotto una cattiva stella. Povero figlio mio, che duro destino gli è toccato!» Ma avviatomi per la campagna, svoltando con l'asino dietro il campanile, incontrai proprio Berardo. «Venivo a trovarti», mi disse con una voce veramente strana e nuova e senza guardarmi in faccia. «Dovrei parlarti. Tua madre ti va cercando di casa in casa», io gli risposi in tono risentito e spingendo davanti a me l'asino perché s'affrettasse. Ma Berardo non vi fece caso e si mise a camminare accanto a me, indovinando dal tono della mia voce che io sapevo tutto. «Non devi arrabbiarti», mi disse ad un tratto. «Quello che è successo doveva succedere». «Mi sembra», gli feci osservare interrompendolo, «mi sembra che tu ti prenda troppa confidenza con la sorte». «Non è vero», egli protestò vivamente afferrandomi con forza per un braccio. «Tu sai che non è vero. Tu sai che non ho affatto avuto la vita facile. Tu sai che non mi sono mai lasciato andare». E dopo una breve pausa aggiunse quasi sottovoce ma con fermezza: «E ora sono meno che mai rassegnato». «Che pensi di fare?» allora gli chiesi. «Mi sposerò», egli disse. «Ma prima di tutto e al più presto devo mettermi a posto. Devo al più presto rifarmi la terra. Penso che anche tu sarai d'accordo». «Non è facile rifarsi la terra oggi», io gli osservai. «Tu dovresti saperlo, Berardo. Non è facile. Hai già tentato un paio di volte e non t'è riuscito. Riproverò», egli mi disse con energia e insolito ottimismo. «Ritenterò e vedrai che questa volta riuscirò. Non si tratta più soltanto di me ora. Non è in gioco solo la mia vita ora. E mi sento una forza 10 volte più grande, vedrai». «Non dipende dalla forza», io avrei voluto opporgli. «Non dipende dalla volontà, non dipende dal bisogno. Rifarsi la terra a Fontamara non è facile». Ma all'improvviso, guardandolo in faccia, come quella mattina non avevo ancora fatto, sentii per lui una immensa compassione. Fu come se avessi visto, in un lampo, tutto il suo triste avvenire e ne fui talmente impressionato che cercai di nascondere quel mio inspiegabile turbamento. «Che Dio ti benedica, Berardo», balbettai. «Non posso dirti altro. Che Dio ti aiuti». Ma egli dové accorgersi della mia commozione, perché ne sembrò anche lui toccato. Mi salutò in fretta e tornò indietro a prendere la zappa. Tutto quel giorno io dovetti pensare a Berardo e al bisogno urgente in cui si trovava di rifarsi la terra al più presto, altrimenti il suo orgoglio non gli permetteva di sposarsi con Elvira, benché ormai egli dovesse sposarla. Per capire questo modo di pensare, bisogna tener conto della misera condizione dei senza terra nella nostra contrada in questi ultimi anni. A Fontamara e nei paesi vicini, la maggior parte dei cafoni sono piccoli proprietari o fittavoli, e anche le due cose assieme. Il numero dei senza terra è scarso. Il cafone senza terra è disprezzato e mal visto da tutti, perché grazie al basso prezzo della terra, il bracciante che una volta rimaneva senza terra veniva giudicato uomo fiacco, stupido, passivo. E una volta questo era quasi sempre vero, ma in seguito le cose erano cambiate. Dalle nostre parti non si erano più visti piccoli proprietari ingrandire i loro campicelli, né braccianti acquistare proprietà. Al contrario, era perfino accaduto che qualche piccolo proprietario cadesse nel rango dei cafoni. Se però i tempi erano mutati, il modo di sentire era rimasto l'antico e il cafone, senza terra, era assai disprezzato. È vero che Berardo era, sotto molti riguardi, un cafone di eccezione e nessuno ardiva trattarlo dall'alto in basso, perché la sua povertà non gli veniva da pigrizia o ignoranza, ma dalle disgrazie o dal destino. Però egli stesso, che di solito si comportava da uomo fiero e orgoglioso, all'idea di sposare, lui senza terra, una ragazza con le qualità di Elvira, si sentiva meschino e, in una parola, indegno. Durante tutto il giorno, mentre falciavo il fieno in un prato di Don Carlo Magna, riflettei alla triste e pericolosa condizione di Elvira e mi convinsi che l'unica via di uscita poteva essere di trovare a Berardo, per 5 o 6 mesi, qualche lavoro pesante in città, di quei lavori che i cittadini rifiutano e che sono pagati meglio dei lavori di campagna. Con risparmio, egli potrebbe comprarsi qualcosa al ritorno. Ma a chi rivolgersi per avere un buon consiglio, senza correre il rischio di nuovi inganni e beffe? Non al prete, non al padrone, non all'avvocato. I fatti più recenti ci avevano assai avviliti. Neppure Baldissera c'era di aiuto. Egli era il più turbato di tutti per gli avvenimenti strani che si succedevano da qualche tempo. Il vecchio mondo cerimonioso nel quale egli aveva continuato a credere era morto, e al suo posto si svolgevano ora fatti pazzeschi, del tutto incomprensibili. I militi erano venuti a Fontamara e avevano oltraggiato varie donne. Questa era stata una prepotenza odiosa, però in sé assai comprensibile. Ma l'avevano fatta in nome della legge e alla presenza d'un commissario di polizia, e questo non era comprensibile. A Fucino i fitti dei piccoli fittavoli erano stati rialzati e quelli dei grossi fittavoli ribassati, e questo era, per così dire, naturale. Ma la proposta l'aveva fatta il rappresentante dei piccoli fittavoli, e questo non era affatto naturale. I cosiddetti fascisti, a varie riprese, come si udiva raccontare, avevano bastonato, ferito e anche ucciso persone contro le quali la giustizia non aveva nulla da dire, e solo perché davano noia all'impresario, e questo poteva anche sembrare naturale. Ma i feritori e gli assassini erano stati premiati dalle autorità, e questo era inspiegabile. Si può dire, insomma, che tutti i guai che da qualche tempo ci capitavano, esaminati a uno, non erano nuovi, e di essi si potevano trovare numerosi esempi nelle storie del passato. Ma il modo come ci capitavano era nuovo e assurdo, e non sapevamo darcene una qualsiasi spiegazione. Il poco grano che sarebbe dovuto rientrare a Fontamara dopo il raccolto in corso era stato accaparrato dall'impresario fin dal mese di maggio, quando era ancora verde, per 120 lire al quintale. A noi era sembrato un'occasione da non lasciarsi sfuggire, e anzi ci meravigliavamo che l'impresario, di solito così previdente, osasse acquistare grano nel mese di maggio, quando ancora nessuno può prevedere il prezzo del mercato. Ma noi avevamo bisogno di denaro e, senza pensarci tanto, avevamo venduto il grano ancora verde, e la stessa cosa avevano fatto i cafoni dei villaggi vicini. Durante la mietitura ci si svelò il mistero. Il governo fece una legge speciale in favore del grano nostrano e il prezzo di esso salì di colpo da 120 a 170 lire al quintale. Evidentemente l'impresario doveva aver avuto sentore della legge fin dal mese di maggio. Egli guadagnò senza fatica 50 lire su ogni quintale del nostro grano, prima ancora che esso fosse raccolto. Così, tutto il profitto della coltivazione del nostro grano era andato all'impresario. Tutto il profitto dell'aratura, della pulitura, della mietitura, della trebbiatura, tutto il profitto d'un anno di lavoro, di sudore, di pena, di sofferenza, era andato a quel forestiero che con la terra non aveva avuto nulla a che fare. I cafoni aravano, spianavano, zappavano, mietevano, trebbiavano, e quando tutto era finito, interveniva un forestiero e raccoglieva il guadagno. Chi poteva protestare? Non si poteva nemmeno protestare. Tutto era legale. Solo la nostra protesta sarebbe stata illegale. Da vario tempo tutti i furti contro i cafoni erano legali. Quando non bastavano le vecchie leggi, venivano fatte leggi nuove. «Qui non resto», mi ripeteva Berardo in angustia. «Devo andar via, ma dove?» Ognuno vedeva che Berardo soffriva. Egli non era più l'uomo di prima, non scherzava, non rideva, evitava la compagnia. Ognuno vedeva che una spina gli era entrata nel cuore, il cuore gli sanguinava. «Solo Don Circostanza può aiutarti», io fui costretto a dirgli. «Egli ha molte relazioni». Berardo, Scarpone ed io avevamo un piccolo credito con Don Circostanza per un reimpianto di viti in una sua vecchia vigna dietro il cimitero che l'anno prima era stata per metà sradicata da un'alluvione. Una domenica mattina andammo da lui per essere soddisfatti del nostro avere e dar l'occasione a Berardo di chiedergli consiglio e aiuto per trovare un'occupazione in città. «Solo l'amico del popolo può aiutarti», disse a Berardo. Don Circostanza ci strinse la mano e ci fece accomodare con segni di grande cordialità. «Quante giornate vi devo?» ci chiese. Berardo doveva avere 15 giornate, Raffaele ed io 12. Per una persona istruita come Don Circostanza il conto non era difficile, ma l'amico del popolo fece all'improvviso la faccia scura. Rimase per alcuni minuti in silenzio. Andò due o tre volte avanti e indietro per lo studio. Guardò dalla finestra e origliò alla serratura della porta per sentire se qualcuno ascoltasse. Poi ci si avvicinò e ci disse sottovoce: «È terribile. Voi non potete immaginare come il governo ci perseguiti. Ogni giorno il governo inventa una nuova legge contro di noi. Non siamo più liberi nemmeno dei nostri soldi». Queste parole ci fecero una certa impressione. Il governo cominciava dunque a perseguitare anche i galantuomini? «Vostra signoria non ha che da dire una parola», rispose Berardo in un tono che da qualche tempo aveva smesso, «e tutti i cafoni insorgeranno». «Non si tratta di questo», disse Don Circostanza spaventato, «ma di una prepotenza più raffinata. Ecco, là erano le tre buste che avevo preparato per voi, una per ognuno, col salario pattuito». Sul tavolo, infatti, c'erano tre buste. «Avevo tutto preparato», continuò egli, «come era stato pattuito. Non avevo trattenuto un solo centesimo. Mi credete?» Perché non dovevamo credergli. Egli ci strinse di nuovo la mano con riconoscenza. «Ebbene», riprese a dire, «ho ricevuto il nuovo contratto di lavoro per gli operai agricoli della provincia. È stato per me un colpo inatteso e terribile. Leggete con i vostri occhi». Presi con diffidenza un giornale che Don Circostanza mi porse e, poiché egli insisteva, lessi alcuni punti segnati col lapis rosso. Secondo quello scritto, il salario corrente degli operai agricoli era ridotto del 40% per gli uomini dai 19 ai 60 anni, cioè per noi. «Non è strano? Ditemi, non è terribile?» Egli interruppe. «Puoi continuare», mi disse, «non è finito». In continuazione lessi che i lavori di miglioramento, i nuovi impianti e reimpianti di vigneti, oliveti e frutteti, le costruzioni di concimaie, i riempimenti, l'espurgo, lo scavo di fossati, le estirpazioni di piante e le aperture di strade hanno carattere straordinario, intesi ad alleviare la disoccupazione e come tali devono essere compensati con mercedi inferiori a quelle stabilite, con una riduzione fino al 25%. «Non è insopportabile?» riprese a dire l'avvocato. «Cos'ha a che fare la legge tra padroni e cafoni? Dove andrà a finire la nostra libertà?» L'inganno era evidente. Si trattava di una nuova invenzione per derubarci in nome della legge. Don Circostanza era stato sempre maestro in simili trucchi. Egli aveva, tra l'altro, la furberia di ricomprare da una bancarella locale le cambiali inesigibili, a un terzo o un quarto del loro valore, e le faceva scontare ai cafoni debitori con giornate lavorative, in modo che questi faticavano senza salario e lui se la cavava con una miseria. Perciò quel giorno, prima di entrare nel suo studio, avevamo fatto un piccolo esame di coscienza, ci eravamo interrogati. «Nessuno di noi ha qualche cambialetta in protesto? Qualche cambialetta dimenticata?» «Nessuno». Ma quella volta l'inganno era diverso. «Là ci sono le tre buste». osservò Berardo semplicemente. «Noi ce le prendiamo e tutto è a posto». E Berardo fece l'atto di prendere la sua busta. Ma Don Circostanza, che se l'aspettava, prevenne il gesto. «Cosa?» si mise a gridare cambiando voce ed espressione. «In casa mia queste prepotenze?» Io mi interposi subito per non lasciar compromettere Berardo. «Non è una prepotenza», dissi. «Noi abbiamo lavorato per una data paga e un certo numero di giorni. Non è difficile fare il conto di quello che dobbiamo avere e restiamo amici come prima». «E la legge?» riprese a gridare contro di me l'avvocato. «Dove va a finire la legge? Sapete voi quali pene rischia colui che trasgredisce simili leggi? Voi non lo sapete. Voi siete ignoranti, ma io lo so. Io non voglio andare in galera per causa vostra. Mi dispiace infinitamente, ma non posso, assolutamente non posso andare in galera per voi. La legge è la legge. Bisogna rispettarla». «La legge di Mosè dice di non rubare», io aggiunsi. «La legge di Mosè serve per il tribunale di Dio», mi replicò Don Circostanza. «Quaggiù comanda la legge del governo. D'altronde non sono io che devo far rispettare la legge. Se voi non vi persuadete con le buone, non mi resta che chiamare i carabinieri». Quest'ultima parola produsse uno strano effetto e lo stesso Don Circostanza mi parve subito pentito di averla pronunciata. Per Berardo fu come una frustata in faccia che lo fece scattare in piedi, ma io mi avvicinai a lui ed egli capì e tornò a sedersi. Si stabilì un silenzio imbarazzante. «Non vorrei essermi spiegato male», balbettò l'avvocato. «Anche la mia vita è difficile». Poteva perfino darsi che dicesse il vero. Su una parete dello studio c'era una grande fotografia del figlio morto in guerra e accanto quella della moglie ricoverata al manicomio. E a guardarlo si capiva che Don Circostanza non era più l'uomo fortunato e gioviale d'un tempo, ma era un motivo perché affliggesse noi, assai più disgraziati di lui? «Quando sta male il pastore, stanno male anche le pecore», egli aggiunse, quasi per rispondere ai nostri pensieri. Berardo era come un uomo in catene che freme e si dimena, ma non può e neppure vuole liberarsi dalle catene. Egli sembrava assai avvilito e umiliato e non osava guardare dalla parte di Scarpone. «Quanto fa?» chiese infine Berardo tra i denti. Don Circostanza fu assai sorpreso dalla insolita remissività di Berardo ed ebbe il cattivo gusto di congratularsi con lui. «Se tu avessi dimostrato sempre lo stesso buon senso di ora», gli disse, «non è per rinfacciartelo, ma la tua condizione sarebbe migliore». Andò allo scrittoio, prese la busta di Berardo e ne trasse il denaro. Prese un foglio di carta e un lapis e cominciò a borbottare i conti. «Secondo la legge», disse, «dobbiamo anzitutto togliere il 40%. Dalla somma che resta, secondo la legge, dobbiamo togliere il 25% come alleviamento della disoccupazione. Restano per Berardo 38 lire. Caro Berardo, mi dispiace, ma la colpa è del governo». 15 giornate di lavoro pesante gli avevano fruttato la miseria di 38 lire. Poi Don Circostanza prese la mia busta e ne trasse il denaro. Su di essa riprese a scarabocchiare i suoi calcoli. «Secondo la legge cominciamo col sottrarre il 40%, poi sottraiamo il 25% come alleviamento della disoccupazione, restano 34 lire». La stessa strana operazione egli ripeté sulla busta di Scarpone. 34 lire per 12 giornate di fatica. Quel compenso irrisorio era talmente estraneo al nostro lavoro che sembrava una stregoneria. «Val la pena?» pensavo. «Val la pena di continuare a zappare la terra per essere beffati in tal modo?» Berardo taceva e pensava certamente ad altro, e Scarpone lo guardava come uno che non crede ai propri occhi. Lo stupore per il contegno di Berardo non gli dava tempo di indignarsi contro Don Circostanza. In vena di generosità e per dimostrare che non ci serbava rancore, Don Circostanza chiamò la serva e ci offrì un bicchiere di vino. Purtroppo noi lo bevemmo. Al momento di partire io feci cenno a Berardo di restare. «Vorrei parlarvi», disse Berardo all'avvocato mentre egli ci accompagnava alla porta. «Avrei bisogno di un consiglio». Io gli promisi che l'avremmo aspettato per la strada e trascinai con me Scarpone, il quale, supponendo, anzi, sperando una brusca resipiscenza in Berardo, voleva rimanere con lui a dargli manforte. «Berardo non è più un ragazzo», dissi a Scarpone in tono di rimprovero, «ed è tempo che anche lui pensi ai fatti suoi. Voi altri che avete sempre pensato ai fatti vostri, non è che stiate molto meglio», mi rispose Scarpone in maniera sprezzante. Per strada trovammo Baldovino Sciarappa che maltrattava ad alta voce sua moglie, cui addossava ogni colpa per la rovina della casa, e la povera donna lo supplicava di tacere e di rinviare la discussione, i rimproveri, le battiture a più tardi, nell'intimità della famiglia. Ma quelle parole esasperavano ancora di più il marito. Baldovino aveva infitto una terricciuola di Don Carlo Magna e in quei giorni aveva pagato il fitto. Ma con suo grande stupore, donna Clorinda aveva trovato il pagamento insufficiente, perché l'anno prima, assieme al fitto, la moglie di Baldovino aveva anche portato 24 uova in regalo e in base alla legge dell'abitudine la signora pretendeva che ogni anno, assieme al fitto in denaro, le si continuassero a portare 24 uova. A dir la verità, l'infelice idea di fare il regalo l'anno prima era stata di Baldovino, ma il regalo era stato portato dalla moglie, la quale non aveva spiegato che si trattava di un regalo unico e straordinario. Dunque, ragionava Baldovino, la colpa era della moglie. Perciò, per l'anno in corso, poi per l'anno seguente, poi per gli anni seguenti, finché Baldovino sarebbe vissuto e dopo la sua morte, finché suo figlio sarebbe vissuto, in base alla legge dell'abitudine, ogni anno la signora avrebbe continuato a pretendere quelle 24 uova. Un fatto, insomma, era chiaro. Ogni giorno uscivano nuove leggi a favore dei padroni. Ma tra le antiche leggi erano abolite solo quelle favorevoli ai cafoni, mentre le altre rimanevano. C'era di peggio. Seguendo una vecchia consuetudine, donna Clorinda, come altri vecchi proprietari, aveva in cucina un anello in legno per misurare la grandezza delle uova che i fittavoli le portavano in regalo e sistematicamente rifiutava le uova che, per la loro piccolezza, passavano attraverso l'anello. Ora, bisogna dire che l'anello rimontava ad un tempo in cui le galline, chissà perché, facevano uova molto più grosse ed era perciò sempre più frequente che la signora rifiutasse le uova piccole e chiedesse la loro sostituzione. Ma che colpa ne avevano i cafoni se le galline non volevano fare più uova grosse e si trattava comunque di uova in regalo? Berardo ci raggiunse abbastanza soddisfatto con una lettera in mano. «Mi ha promesso di aiutarmi», disse. «Ha subito scritto per me ad un suo amico di Roma». «Ah, tu credi alle promesse dell'amico del popolo?» gli chiese con riso di scherno Scarpone. «No», rispose Berardo, «ma penso che Don Circostanza si senta interessato per la sua incolumità a vedermi in qualche modo sistemato». Nonostante tutto, Berardo era uomo facile a illudersi e lo vedemmo di nuovo sorridere e scherzare. Quella sera, dopo una lunga assenza, egli rifece anche una breve apparizione nella cantina di Marietta, ma sfortunatamente vi arrivò mentre Americo parlava di Elvira, non certo per dirne male, ma insomma ne parlava. Berardo, gentilmente, come se si ricordasse di un affare da regolare, chiamò Americo dietro la cantina nell'orto e poco dopo lo ricondusse dentro che gli sanguinavano un orecchio e la bocca e pregò Marietta perché lo lavasse accuratamente con acqua fresca e aceto.